e con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Bene, abbiamo detto che oggi abbiamo una grande festa, però prima di parlarne dobbiamo fare i compiti, giusto? Qual era il compito per oggi?
Bisognava sapere la storia di San Nicola.
La storia di San Nicola. Chi ci racconta la storia di San Nicola? Questo è il compito che hanno fatto tutti i bambini? Per me? E non vale così, cioè adesso devo lavorare io. Già faccio tanto, ma lo devo aprire adesso o dopo? Chi mi aiuterà? Dai, vediamo cosa c'è dentro. Il biglietto, ecco. Questo lo leggo io, va bene? Tu cerca di aprire questa scatola, vediamo cosa ne esce fuori. San Nicola per il nostro Don Adam, ricordando San Nicola, ecco tutti i nomi, e dentro vedo che c'è un biscotto che già mi piace tantissimo, però non so se è da mangiare o da appendere proprio sull'albero di Natale, eh? Questa sarà una grande tentazione proprio, tutte le volte passando. Meno male che ci sono le mamme, guarda. Eccolo. Oh là là, c'è tanto oro, per cui chiudo subito, non vi faccio vedere, non è così che non mi fido di voi, però me lo tengo bello chiuso, poi lo guardo bene, grazie. Allora, però adesso non posso essere neanche troppo cattivo con voi, cioè se è vero, però chi mi racconta la storia di San Nicola? Chi era San Nicola?
Era un santo.
È burro e burroso. Che cosa faceva questo santo?
Aiutava le persone in difficoltà.
Ecco, qui ci siamo. Bene, aiutava le persone in difficoltà. Qualcuno ha trovato una storiella che ha aiutato San Nicola, cosa ha fatto di particolare? Perché queste tre sfere d'oro, no?
Io so la biografia in pratica. Allora, San Nicola era un vescovo ed è nato da una mamma che si chiamava nonna, il padre non mi ricordo. Poi lui nella vita faceva il vescovo, non so se l'ho già detto, ed è vissuto tra il 210 dopo Cristo al 290, una roba del genere, e poi ha aiutato le persone, e non è solo il santo di Bari ma anche di Mira.
E qui c'è una brutta storia italiana di mezzo, però la lasciamo stare.
Perché poi c'è stata anche una specie di guerra, però non si sa, che dopo che San Nicola è morto, la gente si faceva gara per prendergli le ceneri e alla fine le hanno preso quelle di Bari, per questo San Nicola di Bari.
Però della sua vita cosa sappiamo ancora? Tre sfere. Chi me le spiega? Perché tre sfere?
Una volta c'era una famiglia di nobili che poi cadde in povertà e avevano tre figlie e il padre e la madre abbandonarono le tre figlie e San Nicola venne in difficoltà visto che non avevano soldi, nascondendosi gli passò dalla finestra tre sfere d'oro e poi li usarono per sposarsi.
Bravissima, ecco, ci hai raccontato bene la storia, per cui noi quando vediamo il quadro di San Nicola e quei tre sacchetti oppure tre sfere ricordiamo questo miracolo. C'è anche una pentola ogni tanto accanto a San Nicola, sapete perché? Tu volevi aggiungere qualcosa? Qualcuno? Va bene, cercate di vedere perché c'è anche la pentola, no? Che è un po' drastica la storia, però.
C'erano dei macellai che uccidevano i bambini per mettere la loro carne sotto sale e poi la mangiavano. Ma San Nicola risuscitò questi bambini, in qualche modo.
Bravissimo, eh? Questa è una storia un po' quasi da orrore, però diciamo per questo ogni tanto vediamo che si riconosce a San Nicola addirittura il dono di richiamare alla vita, diciamo, i morti, in modo particolare i bambini, no? E per questo San Nicola, più nella Chiesa ortodossa che cattolica, il grande patrono degli sposi. Per esempio, quando si sposano gli ortodossi, spesso si regala una icona di San Nicola, no? Perché il patrono proprio degli sposi di tutte quelle fanciulle che avevano delle difficoltà per poter sposarsi. Credo che un patrono abbastanza attuale oggi, con le difficoltà, diciamo, di diverso genere che vivono i giovani. Bene, però oggi c'è la grande festa dell'Immacolata. Cosa vuol dire che Maria è immacolata? È un termine abbastanza difficile. Aspetta, vediamo chi non ha ancora detto nulla.
Chi non ha peccati?
Non ha peccati, ma come hai dedotto che non ha peccati perché è immacolata?
Perché non ha mai fatto qualcosa di cattivo.
Non era una monella Maria, certo, era sempre bravissima, però immacolata, cosa dice questa? Immacolata, c'è una parola dentro, la sentiamo?
Senza macchia.
Senza macchia, quasi impossibile quando mangi la pasta asciutta, no? Che ti schizza sempre. Però Maria è senza macchia. Macchia, appunto, si riferisce al peccato. A quale peccato? Ci sono tanti tipi di peccati, però sapete che noi abbiamo anche una classifica dei peccati. C'è un peccato molto particolare che abbiamo sentito prima del Vangelo, è una parola a volte difficile da pronunciare, ma un peccato
originale.
Cosa vuol dire che per farlo bisogna essere davvero originali? Cosa vuol dire un peccato originale? Qualcuno ha un'idea, qualcosa ha sentito del peccato originale? Se no chiediamo al nostro esperto.
Fin dalla nascita. Peccato. Beh, peccato che hanno commesso i nostri progenitori, Adamo ed Eva, disubbidendo a Dio.
Sì. E poi noi diciamo che ciascuno di noi nasce con questo peccato originale che riguarda la nostra origine. Cosa è di più? Vi posso dire che noi non lo sappiamo. Si dice, si crede, certo, nessuno mette in dubbio, però spiegarlo bene, anche il Magistero della Chiesa dice piuttosto ciò che non lo è, invece che dire ciò che lo è. Qui chiudiamo questa discussione teologica, però c'è questo peccato che, in cui ci troviamo, questa situazione, no, di difficoltà, e questo è uno. Maria è nata senza questo peccato, eh? E poi ci sono dei peccati quali? C'è un peccato mortale e veniale, giusto?
Mortale nel senso che sono i peccati, diciamo, quelli più gravi, rispetto a quelli veniali che sono quelli più passeggeri, diciamo, quelli risolvibili.
Tutti sono quasi risolvibili, però c'è una differenza tra mortale e veniale, attenti, perché mortale quando è una, deve essere una, un bel peccatuccio, no? Che grazie a Dio voi non lo fate ancora, però un peccato che richiede poi una mediazione di un ministro, di un prete, e si fa cosiddetta confessione, appunto, per togliere questa gravità del peccato tu hai bisogno di chiedere tramite un ministro, che è un prete, oppure un vescovo, il perdono a Dio. Invece ci sono anche questi peccati veniali, no? Quelli piccoli peccatucci di cui voi purtroppo siete già esperti, e questi peccati il Signore non è così che è contento, no? Quando li facciamo, perché mai contento quando facciamo i peccati, però non sono dei peccati che mettono in crisi il nostro rapporto con Gesù. E quando noi durante la nostra preghiera serale facciamo appunto anche una preghiera per chiedere perdono per ciò che abbiamo combinato, oppure durante la messa, no? Avete notato che prima sempre, no? Cosa dice prete? Prima di celebrare riconosciamoci peccatori, no? Vuol dire chiediamo perdono a Gesù. E questi sono la confessione, assoluzione per i peccati leggeri, veniali.
Ho una domanda, ma perché Santa Maria è nata senza questo peccato?
Qui ecco, tocchiamo proprio la festa di oggi. Secondo voi, perché Maria è nata senza peccato? Una bella domanda, no? Una domandona.
Perché è la madre di Gesù, era prediletto già che suo figlio era Gesù.
Bravissima, è proprio ciò che dice ogni preghiera di questa liturgia, che Maria, in virtù della sua maternità, in previsione appunto di diventare madre del figlio di Dio, che Dio si è creato questa degna dimora, senza nessun peccato. Chiaramente non è una magia, ma un grande dono a cui Maria doveva dire di sì, dire cosiddetto fiat. Allora, noi vediamo, attenti ragazzi, perché è una cosa molto bella e un po' complicata, che Maria è senza peccato perché è la mamma di Gesù. Perché lei si è aperta completamente a questa grazia portata lì da chi? Come si chiamava Arcangelo che l'ha portato questo annuncio?
L'angelo Gabriele.
Angelo Gabriele, Arcangelo Gabriele, giusto, lo conosciamo bene, no? Che si presenta anche con un fiore spesso, vediamo, giusto o no? Sapete che fiore porta in mano? No? Poi lo sai? Anche noi abbiamo, guardate, tanti fiori, poi vi spiego perché oggi.
Una rosa.
Non è una rosa? Giglio bianco, perché giglio bianco rappresenta la purezza di Maria. Tu Eleonora vuoi spiegarci perché abbiamo tanti fiori davanti all'altare? No, non ti viene in mente niente? Perché oggi una mamma appunto vivrà un momento molto bello, importante, che in realtà riprende un po' la festa di oggi. Il battesimo, e cosa succede durante il battesimo?
Ti viene perdonato questo peccato.
E vedete che noi pregheremo per Eva, che è la mamma di Eleonora, che oggi alle ore 11 vivrà questo bellissimo momento di essere, di diventare cristiana, di diventare immacolata, perché le viene tolto il peccato originale. Allora, ragazzi, cosa dice questo Gabriele a Maria? Questo lo conosciamo a memoria. Perché lo conosciamo a memoria?
Perché è una preghiera?
Una preghiera. Quale preghiera dice Gabriele a Maria? Quale preghiera dice?
Santa Maria.
Sì, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. La conosciamo questa preghiera? Certo, ma non vi siete accorti che proprio sono le parole che ha detto Arcangelo Gabriele a Maria, giusto? Eh? E la prima parola che ha detto, qual era? Senti, perché noi abbiamo tradotto Ave, però se guardiamo il testo, vediamo che è una parola leggermente diversa da quella Ave, che diciamo noi, che è anche una parola molto bella.
Rallegrati, piena di grazia.
Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Allora, ragazzi, pensateci un attimo, anche voi più grandi. La prima parola che Dio rivolge alla sua creatura più bella, che è Maria, è un comandamento di gioia. Pensare così, che quando Dio viene nella tua vita, ti porta la gioia, la pace. Non è così, adesso cerca di capire, no, rallegrati. Noi cristiani dobbiamo riscoprire, perché anche noi siamo stati inseriti in questa famiglia di Gesù, di Maria, grazie al nostro battesimo, che la prima vocazione, il primo desiderio di Dio, il primo comandamento è essere felici. Bello questo, no? E adesso vi chiedo una cosa che è un po' difficile da spiegare, perché ci vuole un po' di pensiero, ma qual è la differenza tra la gioia e il piacere, secondo voi? È difficile, no? Il piacere cosa richiama?
Il piacere è una cosa da vedere o da sentire. E la gioia è la tua felicità.
Bene, qualcosa aggiungiamo?
Il piacere è qualcosa che tu provi piacere, ti piace, e invece la gioia è più una felicità tua.
Tua è? Allora, ve lo propongo io, non è così che è tutto chiaro, no? Cioè, pure è vero. Però mi pare che si possa dire, il piacere è una cosa bella, che a me piace mangiare, piace bere, non lo so, piace fare lo sport, sono dei piaceri che riguardano me, no? Mi sento soddisfatto quando ho dei piaceri, giusto? Cosa vi piace nella vita? Giocare, no?
Giocare a calcio.
Giocare a calcio.
Come si dice? Giocare a rugby.
Rugby? Forse tu giochi a rugby, tu a calcio. Baseball, giocare a golf, non lo so, sono tante cose, no?
Ascoltare le audiostorie.
Ascoltare audiobook, bene. Invece gioia? nasce dall'incontro. Gioia è una cosa che riguarda una relazione. Quando tu incontri una persona che ti piace, certo, sei contento di vederla, scatta una gioia. Per cui vedete, piacere è più legato a ciò che faccio io, no? È giusto anche, però gioia è una cosa già un pochettino più complicata, perché coinvolge l'altro, no? Un incontro, un colloquio, uno scambio appunto dei pensieri, produce una gioia, un incontro con Dio che produce una gioia, al punto di chiamarsi piena di grazia. Questo lo lasciamo e vi lascio soltanto un piccolo compito. Questi 3-4 giorni che ci sono fino a domenica, cercate di vivere, anche un piacere, però vivere una gioia. Va bene? È possibile? Avete capito la differenza? Vuol dire che devo trovare qualcosa di bello che mi lega ad una persona, no? Che scatta dall'incontro con una persona. Va bene? Allora ci affidiamo a questo percorso alla Madonna e dovete anche regalare a Maria 10 rose. Cosa vuol dire? Don Adam ci manda dal fiorista o... Oh.